ringrazio molto dell'invito che mi è stato fatto e devo dire che, proprio molto sinceramente, provo un grande imbarazzo nel parlare in questa sede. Imbarazzo perché, intanto, forse sarebbe giusto che, visto che sono qua, ascoltassi prima io, voi, che cosa avete da dire e poi magari fare io alcune considerazioni. Imbarazzo derivato dal fatto che credo che nessuno riesca più a descrivere i sentimenti che porta vedere, assistere e, devo dire, quel bellissimo filmato che è riuscito a sintetizzare con la forza delle immagini quello a cui noi ci troviamo di fronte. E la lettera di Napolitano è significativa da questo punto di vista. Io sono un giurista, quindi quello che posso cercare di fare, di dare, è dare alcune, focalizzare cose che tra l'altro sicuramente molti di voi sanno anche magari meglio di me, perché qui ci troviamo di fronte a un problema centrale. Guardate, io credo che l'unica vera ricchezza dell'Europa, quella di cui possiamo andare fieri, sia è la cultura dei diritti umani. Cultura dei diritti umani che non è un qualche cosa di astratto, di freddi giuristi che si sono messi lì a scrivere due frasi o due commi o due articoli, ma è il frutto del dolore, della sofferenza, del patimento, della morte delle persone. Ma adesso noi ci troviamo di fronte al fatto che questa ricchezza, questo diciamo veramente questo vanto che possiamo avere, forse secondo alcuni indicato è la vera novità del secolo che ci ha appena passato, in realtà non viene applicata a tutta una serie di persone che rientrano nella categoria generale dei migranti. E proprio sull'immigrazione, sulla legge sull'immigrazione, non posso non dimenticare, io ho avuto la fortuna di conoscere quella persona di grandissimo spessore etico-morale, ma non solo, anche di cultura, che era Monsignor Luigi Di Liegro, della Caritas Romana. Bene, io mi ricordo forse l'ultima volta che assistette a un suo intervento, lui disse una cosa che io ripeto sempre perché mi esce fuori. E cioè lui diceva che non c'è nulla come le leggi sull'immigrazione e ovviamente sull'asilo e tutto che ci dicono che cosa abbiamo dentro, quelli che sono i valori che noi propugniamo come valori fondamentali per il vivere, il coesistere assieme in una convivenza civile con ovviamente opinioni diverse. Grazie a Dio siamo in una democrazia ed è bene che ci siano visioni diverse di un fenomeno complesso come questo, ma sono una cartina indicatrice. Allora, io dove pongo l'accento? Ci troviamo di fronte a questo fenomeno, no, che è stato evocato. Ci troviamo di fronte al fatto di persone che si spostano o per sfuggire a terribili violenze, o per sfuggire a conflitti, o per cercare semplicemente migliori condizioni di sopravvivenza. Allora noi dobbiamo vedere, visto che sono giuristi, quelli che sono gli strumenti, innanzitutto, che io ho, gli strumenti di diritto, al di là della disponibilità, che è un elemento centrale senza il quale non si fa nulla. Però quali sono gli strumenti di diritto? Allora, ovviamente il tempo è brevissimo. Io accenno perché credo che sia importante ricordarlo, perché a volte forse lo dimentichiamo. Noi abbiamo il sistema è complesso, intrecciato, riguarda norme nazionali, riguarda norme di diritto europeo. Ma voi sapete, prima di tutto, non dobbiamo mai dimenticarlo, l'articolo 10 della Costituzione, che prevede il fatto che non possa essere respinto, deve essere accolto sul territorio la persona che nel proprio paese non ha garantito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche della Costituzione italiana. Quindi un discorso amplissimo che purtroppo non è stato poi trasfuso in una vera e propria norma, è stato applicato in pochissimi casi. Ma questo c'è e questo è importantissimo sottolinearlo, perché è una norma, se vogliamo, di chiusura. A livello europeo voi sapete che ci sono state varie direttive trasferite poi nel nostro ordinamento, ma due centrali, e che sono: una, la direttiva rispetto alle cosiddette qualifiche, perché qui stiamo parlando di persone che cercano una protezione, attenzione, una protezione, quindi abbiamo il concetto di protezione internazionale, e ci sono due direttive fondamentali, una del 2005, l'85 sulle procedure e l'altra sulle qualifiche, 2004 dell'83, trasfuse nel nostro sistema con due decreti legislativi base, uno per le qualifiche e uno per le procedure. Non voglio entrare nel dettaglio tecnico, ma attenzione, qui non dobbiamo neanche ignorare quello che è il dato normativo. Allora, la protezione internazionale, perché così si chiama, fonda sostanzialmente, sintetizzo, ma è importante ricordarlo, come tre livelli di protezione per l'appunto. Primo livello è quello dell'asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra, che è un concetto che si basa della protezione data a colui che teme, quindi non si è ancora verificato, può ancora non essersi verificato, teme di essere perseguitato, quindi il concetto è la persecuzione, per una serie di ragioni che voi sapete, che sono quelle cinque categorie: razza, religione, opinioni politiche, appartenenza a un determinato gruppo sociale e razza. Questo è il primo livello, è quello dell'asilo, ma basato sul concetto di persecuzione. È stato poi introdotto dalle direttive ed è stato trasfuso nel nostro sistema un secondo livello di protezione. Secondo livello di protezione che è rappresentato che cosa? Dalla protezione sussidiaria, di cui ci si dimentica spesso. Protezione sussidiaria che si basa su un altro concetto. L'asilo si basa sul concetto di persecuzione. La protezione sussidiaria si basa invece sul concetto diverso, che è quello del danno grave. Che cosa vuol dire? Sostanzialmente si è trasfuso l'articolo 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo, che voi sapete che è un pilastro della cultura dei diritti umani. L'articolo 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo dice: nessuno può essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani degradanti e quindi non può essere rinviato in un paese a cui può essere sottoposto a queste forme. Sostanzialmente la tutela dell'articolo 3 viene trasfusa nella protezione sussidiaria, che è un livello leggermente inferiore, ma che riguarda appunto la protezione di persone che possono avere, se rinviate nel proprio paese, incorre nel cosiddetto danno grave, che è sostanzialmente l'articolo 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo. Voi sapete meglio di me, i giuristi che sono qui presenti, che nella storia della CEDU, della Corte di Strasburgo, dopo la sentenza Schaal, che riguardava un cittadino sikh che doveva essere rinviato nel proprio paese e rischiava la vita, ma nello stesso tempo dall'altra parte era sospettato di terrorismo, quindi c'era un problema di bilanciamento di interessi, era in Gran Bretagna e l'home officer britannico chiedeva che assolutamente non fosse allontanato. Bene, la Corte si pronunciò con questa sentenza fondamentale dicendo: il valore dell'articolo 3 è un valore indiscutibile, centrale e fondamentale, non può essere paragonato, messo sullo stesso piano di altri valori, per quanto possano essere importanti. E da questa decisione non ha più deflettuto, e questo è stato trasferito nella protezione sussidiaria. Terzo livello, il più basso, ma c'è e si intreccia con il decreto procedure, è quello della cosiddetta protezione umanitaria. Protezione umanitaria che è una formula ampia, è una formula che riguarda sostanzialmente i gravi motivi in senso generale di carattere umanitario e si richiama all'articolo 19 del testo unico. Allora, attenzione, io credo, lo ricordo soprattutto a me stesso, proprio su queste categorie, su questo impianto che c'è, che è particolarmente articolato. Nell'asilo, quindi la forma più alta, il decreto legislativo che lo attua, il 251, che richiama la direttiva europea, cosa fa di nuovo? Non viene cambiata la dizione, la definizione di rifugiato, è sempre quella della Convenzione di Ginevra, ma la novità è che, recependo tutta una giurisprudenza che si era elaborata soprattutto alla Corte di Giustizia, pone che cosa? Alcuni elementi, cioè quali possono essere questi atti di persecuzione. Attenzione, negli atti di persecuzione vengono indicati non solamente la violenza fisica, diretta o psichica, ma vengono indicati addirittura provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia, quindi il più vasto possibile, di carattere discriminatorio o applicati in modo discriminatorio. Azioni o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie e terzo, non dimentichiamolo, rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridica, cioè vuol dire che io provengo da un paese che non ha una struttura di tutela giudiziaria, detto in maniera molto semplice, tribunali, autorità di polizia che mi possano difendere dai soprusi che io patisco. E questo, attenzione, in relazione all'asilo, cioè al massimo. L'altra citazione che faccio, e poi basta da un punto di vista prettamente giuridico, è che l'elaborazione di quel concetto, diciamo, più basso di protezione, protezione umanitaria, che vuol dire che non mi puoi mandare via e mi devi tenere sul territorio con un titolo di soggiorno, non entriamo qua nel merito quale, che cos'è? È intervenuta una importantissima sentenza, anzi sono due, o perlomeno sono due ordinanze tecnicamente, comunque una decisione delle sezioni unite della Cassazione del 2009, redatta in maniera splendida dal relatore Salmè, il quale sostanzialmente cerca, mettendo insieme questo mosaico giuridico, dice: attenzione, anche la protezione umanitaria fa parte di quel pacchetto di diritti fondamentali, che quindi sono imprescindibili, i quali, quindi la protezione umanitaria deve essere, se viene concessa dalla Commissione, come sapete quella che esamina le richieste di protezione internazionale, deve essere vagliata dalla Commissione e non può essere oggetto di valutazione così discrezionale dalle autorità di polizia. Quindi è un elemento che si aggiunge a un livello inferiore, ma agli altri due pilastri che dicevamo. Altri due elementi che sono importanti perché ci richiamano proprio alla situazione che stiamo vivendo. Ci sono altri strumenti importantissimi a livello europeo. Nel 2001 è stata emanata la direttiva numero 55, che è una direttiva che è stata emanata a seguito di tutta la tragedia della guerra di Bosnia, quindi del conflitto dei Balcani e di altri conflitti. Viene emanata questa direttiva, che è la 55, proprio in relazione a che cosa? In relazione all'afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi degli Stati membri tra gli sfollati. E c'è addirittura proprio il paragrafo 2 che parla della necessità di accoglienza quando il ritorno nel paese, cito a memoria perché non lo trovo, il ritorno nel paese di origine esce fuori dai canoni della sicurezza. La trasposizione di questa direttiva europea è avvenuta nel sistema normativo nazionale con il decreto legislativo del 2003 e anche a riferimento all'articolo 20 del testo unico, che prevede proprio misure di protezione temporanea in occasione di eventi di particolare gravità. Che cosa è successo giuridicamente da questo punto di vista rispetto agli eventi che stiamo trattando? È stata emanata, proprio richiamando l'articolo 20, e non riuscendo, su questo devo dire, l'Unione Europea ha fatto orecchie da mercante, non riuscendo a far azionare la direttiva del 55, è stato emesso questo decreto che voi conoscete sicuramente meglio di me, il quale, preceduto da una dichiarazione e da una stabilizione di decreto che stabiliva l'emergenza in tutti i territori del Maghreb e emergenza che dura, stato di emergenza per decreto fino al 31 dicembre, viene stabilita la possibilità di ottenere un permesso di protezione umanitaria a coloro che sono entrati nel territorio italiano dal 1 gennaio, dalle zone del Maghreb, alla mezzanotte, alle ore 24 del 5 aprile. Adesso io mi chiedo con quale tipo di razionalità si possa scrivere, al di là della forma mentis che uno può avere, dire che c'è una situazione eccezionale che è sotto gli occhi di tutti, oltretutto si è risvegliato il Maghreb da un punto di vista di richiesta di diritti umani, e la risposta è che dice: se tu arrivi prima della mezzanotte in quel giorno forse una mano te la do, se arrivi alle 0:35 mi spiace, arrivederci. Qui poi la rincorsa nelle varie follie è stata di vari stati, sappiamo la risposta della Francia, io tra l'altro sto a Torino e tutta la questione di Ventimiglia è stata sotto gli occhi di tutti, la rincorsa alla chiusura, ci sono state tutta una serie di scene, io non so se siano vere o no, ma mi garantisco che non sono vere, anche particolarmente drammatiche, di persone che passavano il confine e qualcuno, non voglio dire chi, ma comunque gli metteva in tasca un biglietto del fatto che avesse comprato il caffè, avesse preso il caffè a Ventimiglia, quindi tu arrivi e io ti rimando indietro. Quindi c'è stata una rincorsa alla chiusura da questo punto di vista, ma rispetto anche a questo tipo di intervento normativo fatto in Italia, che può avere in un primo momento una ragione, anche noi stessi come ASI abbiamo chiesto un intervento normativo, ma purtroppo la risposta è stata questa. Io credo che bisogna anche essere chiari da questo punto di vista. Allora, noi c'è un nodo centrale, cioè che cosa sta succedendo attualmente in Italia a livello di procedura. Io sono un giurista e sento il dovere di dirlo, e mi viene sempre in mente i colleghi d'Oltrappe, in particolare di quelli di Parigi, che hanno sempre la puzza sotto il naso, però direi che una cosa giusta la dicono quando dicono che, ricordatevi che la procedura è la sorella gemella della libertà, perché senza una procedura adeguata io non posso accedere. Quindi noi abbiamo un quadro normativo di questo tipo, che ho sintetizzato in maniera molto brutale, me ne scuso per i giuristi presenti. Di fronte a questo quadro la risposta è una risposta che è assolutamente deficitaria, perché uno, primo, è l'effettivo accesso alle procedure per richiedere quella protezione che si oscilla su tre livelli e che non deve essere, come dire, chiesta specificatamente dalla persona, bisogna informarla su quello, dopodiché deciderà, chiedo aiuto, basta dire questo. Quindi c'è il nodo delicatissimo dell'accesso alla procedura, che è uno dei nodi centrali, questo non riguarda solo l'Italia, ma mi pare che in questo caso sia stato particolarmente rilevante. E l'altro nodo è che ci richiama proprio anche alle cose che sono state dette così correttamente nell'introduzione, è il rapporto col testo unico. Cioè qui non nascondiamoci dietro un dito, noi abbiamo una normativa che è una delle normative più repressive a livello europeo, è una normativa in cui l'asse centrale è l'allontanamento e l'espulsione, è una normativa sostanzialmente di chiusura totale in cui il sistema d'ingresso e quello dei flussi, sappiamo benissimo, non solo non ha mai funzionato, si basa su questa incredibile ipocrisia della chiamata del lavoro a distanza, per cui io devo assumere il signor Mohamed che sta in Marocco, quando ovviamente se io mi chiamo Rossi Mario e voglio assumere il signor Mohamed, lui è già lì che sta già lavorando per me, dopodiché lui sparirà per riemergere e prendere questo fantomatico nulla osta dopo 2 anni, perché poi la media nazionale, con qualche differenza, ma è effettivamente lunghissima. Non solo, ma le varie forme di espulsione e di allontanamento hanno un elemento secondo me particolarmente significativo e inquietante, lasciatemelo dire, e poi sentiremo proprio le persone che hanno coscienza diretta. È la questione del cosiddetto, faccio solo appunto, del respingimento differito. Allora, è una questione tecnica, ma ora è una questione che riguarda tutti, quindi su questo dobbiamo avere elementi di conoscenza. Che cos'è il respingimento differito, che è quello che, come dire, va per la maggiore attualmente rispetto a coloro che provengono dal Maghreb? Il respingimento differito è una invenzione, scusate, questa è la mia opinione diabolica del nostro ordinamento, per cui mi si consente di respingere coloro che sono entrati nel territorio nazionale sottraendosi ai controlli di frontiera e sono stati fermati dalla polizia di frontiera subito dopo l'ingresso. Attenzione, questa dizione dal punto di vista giuridico è la stessa identica dell'espulsione, della forma dell'espulsione, una delle forme dell'espulsione amministrative. E allora che cosa sta succedendo nella pratica? Io dico questo, sì, lo dico per scienza diretta, perché sono persone che sono arrivate al CPT di Torino. Che cosa succede? Che avviene un uso assolutamente dilatato del respingimento differito, che comporta, e questo è l'altro lato della medaglia, comporta che cosa? Il trattenimento, cioè la privazione della libertà. E qui attenzione a non confondere. Stiamo parlando di privazione totale della libertà di persone che non hanno commesso nessun reato, stiamo parlando di detenzione amministrativa, stiamo parlando di quel tipo di detenzione che non esisteva sino al 1998, esisteva negli altri paesi, è stata introdotta e non ha fatto altro che dilatarsi. Voi sapete, dai primi 30 giorni nel CPT siamo arrivati agli ultimi 6 mesi. Però stiamo parlando di detenzione amministrativa. Il respingimento differito, siccome la norma non specifica ma quanto tempo io posso aspettare, cosa devo valutare per fatto il respingimento differito, quindi poi con il trattenimento. E allora quello che si sta verificando, e cito un caso che è proprio arrivato a Torino, abbiamo una persona sbarcata e rintracciata a Lampedusa l'11 aprile. Respingimento adottato ad Agrigento il 27 aprile, respingimento notificato a Potenza il 9 maggio, condotto al CPT di Torino il 9 maggio, in quella data convalidato dal giudice di pace l'11 maggio. E allora, se uno guarda semplicemente il codice e i tempi e le 48 ore che sono necessarie per la convalida, siamo in un quadro di violazioni totali. Totali. Io non numero le norme che vengono violate. Qui purtroppo, ma non è solo un problema italiano, un problema che si sta diffondendo a livello europeo, ma purtroppo qui alcune situazioni si stanno codificando, e questa prassi per cui la norma dice una cosa, ma condizionati da mille problemi, perché è vero, ci sono problemi organizzativi, problemi di organico, problemi anche di difficoltà di tutti i generi, però sostanzialmente quasi non si considera questa parte della norma. E questo nostro sistema sta implodendo, anzi è già imploso a livello giuridico, no? È stata giustamente citata la sentenza della Corte di Giustizia, che una piccola reclama per la nostra associazione, il caso è stato difeso da un membro, dell'avvocato Masera, che ha difeso davanti alla Corte di Giustizia. Allora, il nostro sistema prevede quella situazione per cui decreto di espulsione, se non ti allontani, ordine di allontanamento nei 5 giorni, se non ti allontani, intemperanza, e i reati puniti da 1 a 4 anni. La Corte di Giustizia, facendo riferimento alla direttiva 115, questo è un altro paradosso, la direttiva 115 sui rimpatri, è nota nell'ambiente, nel giro delle reti associative, da Minger Europa, ProAsia, a tutti, come la nota come la direttiva della ONT, la direttiva della vergogna. Adesso si è trasformata nella direttiva, come dire, salvagente, nel senso che, certo, prevede le cose molto dure, ma prevede anche tutta una procedura per cui innanzitutto la persona deve essere invitata al rimpatrio volontario. Solamente quando il rimpatrio volontario non è possibile, oppure ci sono determinate situazioni, scattano delle privazioni della libertà, che però non possono assolutamente essere quelle privazioni della libertà in senso penalistico, così come sono state previste nel nostro codice, per cui la Corte di Giustizia, facendo seguito, tra l'altro proprio a Torino sono stati i primi casi di disapplicazione e di considerazione di non sussistenza del reato, nel momento in cui la direttiva entrava pienamente in vigore, cioè il 24 dicembre, direttiva che non è stata recepita. Credo concludere. Voglio dire questo. Siccome a livello di disapplicazione giuridica, che ovviamente è a macchia di leopardo, non è ovunque, e facendo riferimento veramente alle grandissime difficoltà e anche allo sforzo veramente delle persone encomiabile in moltissimi casi, si accompagna poi a un livello successivo di assistenza che è veramente di una precarietà assoluta. Io devo dire, credetemi, mi è successo varie volte di parlare con dei colleghi inglesi che sono venuti a volte sia a Torino, hanno fatto anche idee, perché nel momento in cui, soprattutto sulla convenzione, sulla protezione internazionale, scatta la convenzione di Dublino, che è quella che deve stabilire qual è lo stato competente, persone che sono passate dall'Italia chiedono asilo in Inghilterra, l'Inghilterra, l'Home Office dice no, sei passato dall'Italia, quindi devi tornare in Italia. Allora loro fanno una causa davanti alle corti inglesi dicendo no, non voglio ritornare perché in Italia c'è una unfair procedure, cioè una procedura iniqua data da determinate cose, che non sono più, attenzione, come in passato, il fatto che io non posso ricorrere contro la decisione, come su questo abbiamo fatto un passo avanti, ma sono, l'ultimo caso che mi è successo, basate su che cosa? Sul fatto che l'assistenza che mi viene data prima, dopo e durante, e che nei paesi anglosassoni viene considerata come diritto soggettivo perfetto, non viene assolutamente applicata. E qui non è un problema di risorse, perché le situazioni, e poi io su questo non voglio dire nulla, ma qualcuna più indiretta ce l'ho, tipo di Santa Maria Capua Vetere, o situazioni di questo genere, sono un qualche cosa che in realtà devono assolutamente riguardare tutti. Io si dice giustamente di proporre soluzioni, è un po' difficile qua in un minuto, ma è giusta la domanda. Io credo che dobbiamo passare da un sentimento che secondo me attraversa sicuramente tutte le persone che sono qui presenti, e che è quello che molto bene, non so se voi l'avete letto quel libello di 10 pagine, se non l'avete letto vi consiglio perché è splendido, di Stéphane Hessel, che è una persona che ha 90 anni, 92 anni adesso, e che è d'origine tedesca in Francia, è stato poi in campo di concentramento, eccetera, che fa questo libello di 10 pagine in cui dice «Indignez-vous», indignatevi, ribellate, ovviamente unite all'impegno, Quindi è chiaro che io credo che quello che possiamo fare in questa situazione molto difficile, ripeto, lo dico col massimo rispetto per chi agisce a tutti i livelli, però la situazione veramente non è ulteriormente, come dire, deteriorabile. Stiamo arrivando a dei livelli per cui dobbiamo agire, credo, ognuno nel proprio specifico, quindi i giuristi cercheranno di porre la massima attenzione su quelli che sono gli strumenti normativi, e guardate che ci sono almeno alcuni, non certo quelli del testo unico, il quale andrà sicuramente del tutto riformato, completamente, ormai è imploso, basato così sul sistema degli allontanamenti, andrà riformato, e dico semplicemente una mia indicazione: fino a che non si renderà l'ingresso legale conveniente, l'ingresso legale deve essere possibile, magari più lungo, ma possibile e conveniente. Se io l'ingresso legale lo rendo impossibile, come adesso, è chiaro che una delle varie conseguenze è le offerte, chiaramente la criminalità grande, media, piccola, offerta, non aspetta altro che questo momento. Io chiudo, e visto che anche questo lo dico spesso, ma sono di Torino, quindi consentitemelo di ricordare quello che diceva Norberto Bobbio, che è il più grande, credo sicuramente, filosofo del diritto. Diceva che alla fine la differenza tra un regime democratico e un regime non democratico è una sola. Il regime non democratico è un regime di tipo esclusivo, cioè che tende ad escludere alcune fette di individuo dal godimento dei diritti fondamentali. Il regime democratico è l'opposto, è un regime inclusivo che tende, con difficoltà, ma a far sì che tutti godano degli stessi diritti fondamentali. Credo che questa sia la stella polare che ci deve indicare un po' la strada per uscire da questo pantano.